Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parleremo di auto elettriche. Uno dei principali vantaggi delle auto elettriche rispetto ai veicoli tradizionali è il minor impatto sull'ambiente, ma ci sono altri vantaggi: minori costi di gestione, di manutenzione, e poi è meno rumorosa. Quasi tutti i produttori di auto hanno inserito o pensano di inserire a breve nella loro gamma anche dei modelli di vetture elettriche, perché i numeri della mobilità appunto indicano che i veicoli elettrici stanno acquisendo un'importanza sempre maggiore. Ma l'auto elettrica è davvero adatta a tutti? Oltre ai vantaggi che abbiamo elencato, esistono anche degli svantaggi rispetto all'alternativa con motore a scoppio? Posso prevedere anche viaggi lunghi? Troverò sempre le colonnine di ricarica o devo pianificare gli spostamenti? Queste e tante altre domande se le pongono normalmente le persone, quindi sicuramente anche i nostri ascoltatori. Tra l'altro, circa il 30% delle auto ormai nel nostro paese sono elettriche, quindi anche a casa probabilmente ci saranno alcuni fruitori di questo mezzo che avranno delle domande per i nostri esperti, oppure potranno darci magari anche qualche loro parere, qualche loro dritta. Oggi abbiamo ospite Marco Pifaretti, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Esperto di mobilità elettrica, e poi più avanti raggiungeremo anche Luca Comazzi, che è divulgatore scientifico. Allora Marco Pifaretti, tanta carne al fuoco, cominciamo proprio forse dalla domanda, no? Ma l'auto elettrica è per tutti? Bisogna tener conto evidentemente di quali sono le esigenze di un guidatore, di una persona che si muove, anche se già si sa che sarà un po' il futuro.
Ma le auto elettriche di oggi sono per tutti. A partire dal 2009 abbiamo di serie le vetture equipaggiate con batterie al litio, ed è questo il grande cambiamento rispetto alle tecnologie precedenti, che ha permesso la carica rapida, le autonomie molto maggiori e la durata di vita delle batterie, che permettono di arrivare al milione di chilometri. Per cui sì, è per tutti, anche per i professionisti, parliamo di taxisti, parliamo di logistica, l'auto elettrica è per tutti.
Beh, ci sono già anche tanti professionisti che si sono votati a questo tipo d'automobile.
Sì,
anche i taxisti.
Abbiamo poi dei paesi in cui la penetrazione è già maggiore da anni, come la Norvegia, dove praticamente non c'è neanche scelta, per cui in quel caso, in quei paesi, tutti, proprio tutti, ma anche le ambulanze, la polizia, eccetera, per intendersi, tutti viaggiano in elettrico.
Abbiamo già citato qualche vantaggio, ma veniamo proprio nel vivo. Cos'è il vantaggio dell'auto elettrica rispetto a quella tradizionale?
Ma dal punto di vista dell'utente è la comodità, perché è veramente confortevole, non c'è un cambio marce, è tutto automatico, è molto più digitale. Per esempio, una destinazione può essere inserita nel navigatore nella stessa maniera in cui siamo abituati a farlo per un veicolo termico, però in più l'informazione che mi ritorna è, per esempio, dove trovo delle colonne di ricarica, quanto tempo il sistema suggerisce di aspettare o caricare per poter raggiungere una destinazione magari anche molto lontana. Quindi le informazioni che si riescono ad avere dal sistema auto elettrico sono superiori a quelle che siamo abituati a conoscere dalla macchina termica.
Ci sono anche altri vantaggi, magari certo, quelli che abbiamo citato, no? I costi di, per esempio, gestione, i costi di manutenzione sono minori.
I costi di manutenzione o gestione sono inferiori, salvo i pneumatici, vista la sportività, la coppia elevata delle auto elettriche. Tutti gli altri costi, parlo di filtri di olio che non esistono, parlo di pastiglie di freni che vengono consumate molto meno perché c'è il recupero di energia in frenata, quindi non ci sono delle componenti di usura, sostanzialmente non ci sono cilindri che si muovono e che bisogna manutentare, quindi il motore elettrico in quanto tale dura 1 milione di chilometri. E altre componenti o parti in movimento sostanzialmente non ce ne sono, quindi tolto, come dicevo, i copertoni e magari, se vogliamo aggiungere un'altra voce di spesa, che sono le multe per velocità, perché è più facile prendere con l'auto elettrica, visti che sono molto frizzanti dal punto di vista dello spunto, ecco, tutti gli altri costi sono inferiori, mentre l'acquisto è un po' più elevato ancora.
Potrebbe sorprendere magari qualcuno sentire che sono proprio i copertoni e le multe di velocità ad avere il loro peso, no? Magari uno immagina l'auto elettrica al contrario Casio abbastanza tranquilla, una guidata morbida.
Ma in realtà dipende da come la si guida, ma anche con una vettura utilitaria elettrica, anche con una piccola vettura per nulla sportiva, la coppia massima di un motore elettrico è sempre a zero giri, quindi alla partenza. Poi semmai si affievolisce quando si ha una certa velocità, però lo spunto da zero è sempre massimo ed è anche il motivo per cui nell'auto elettrica non serve il cambio, non ci sono le marce.
Abbiamo già alcuni messaggi che stanno arrivando da parte dei nostri ascoltatori, anzi direi veramente parecchi. Prima di tutto ricordo i numeri a tutti quanti, perché non necessariamente gli ascoltatori li sanno a memoria. Se volete telefonare, parlare direttamente con il nostro esperto, potete digitare lo 0848 030808. Se invece preferite la versione, la formula del messaggino, scrivete, perché alla consulenza non possiamo preascoltare i messaggi, scrivete allo 076 321 1113. Io li leggo nell'ordine d'arrivo, quindi salteremo da un argomento all'altro. Qualcuno ci dice: buongiorno, la grande preoccupazione resta lo smaltimento delle batterie. Cosa ci dicono appunto gli esperti?
Allora, che le batterie sono composte da materiale praticamente totalmente riciclabile, esiste un'eccezione che è la colla, questo materiale non può essere riutilizzato, ma tutto il resto, quindi parliamo di oltre il 99% del peso di una batteria, può essere riciclato e viene riciclato perché il materiale ha un determinato valore, quindi già oggi commercialmente c'è l'interesse di riciclare questi materiali, mentre col petrolio non è possibile, dobbiamo aspettare 300 milioni di anni ora che si riformi, quindi mi sembra che l'argomento, ecco, sia dentamente a vantaggio delle auto elettriche.
Abbiamo un ascoltatore. No, è caduta la linea, mi segnalavano un ascoltatore al telefono. Allora, qualcun altro ci dice: buongiorno, l'auto elettrica resta sempre comunque generatore di traffico. Dal mio punto di vista bisogna insistere sul traffico pubblico, anche elettrico, e la mobilità lenta. Un caro saluto, Paola.
È senz'altro corretto, tutti i movimenti che evitiamo di fare, oggi col telelavoro l'abbiamo anche imparato tutti, ecco, questo è tutto a vantaggio di un minore intasamento e quindi anche di un relax maggiore per gli spostamenti obbligatori. Veicoli più compatti, più leggeri, sono sensati, la bicicletta, il movimento fisico fa bene anche a piedi e naturalmente i trasporti pubblici, però ci sono delle esigenze in cui il veicolo serve, magari anche solo occasionalmente, ecco, e per quelle applicazioni il veicolo elettrico sicuramente oggi offre delle prestazioni che sono sufficienti, più che sufficienti direi, per tutte le esigenze.
Visto che si parla di mobilità appunto pubblica, esistono già, immagino, anche camion piuttosto che bus alimentati elettricamente?
Sì, in Svizzera possiamo proprio vederlo fisicamente quando ci spostiamo sulle strade o autostrade, si vedono sempre più trasportatori utilizzare dei camion elettrici, ma non parlo dei furgoncini, proprio dei tir fino a 40 tonnellate, perché in Svizzera abbiamo questa famosa tassa in funzione dei chilometri percorsi dai mezzi pesanti, e per i veicoli a zero emissioni, quindi a idrogeno e a batteria, questa tassa è azzerata fino al 2030. E questo è un grosso incentivo per i trasportatori a elettrificare. Abbiamo tutte le grosse aziende che stanno rapidissimamente sostituendo i veicoli a gasolio con dei veicoli elettrici e sono molto soddisfatti. L'acquisto è più oneroso, però nel total cost of ownership, cioè nel costo totale al chilometro, che è quello che conta per i logistici, così come dovrebbe contare anche per i privati, ecco, lì, già oggi ci sono dei vantaggi.
Abbiamo recuperato il nostro ascoltatore, era caduta la linea. Buongiorno Alberto.
Sì, buongiorno. Ecco, io ho una domanda che mi ponevo, dato che sono convinto che l'elettrico e l'idrogeno è il futuro del trasporto perché è pulito. Ma i lubrificanti che ci saranno nei differenziali, quelli, cioè, non penso che funzionano a secco come il motore. Ci sarà qualcosa ancora a livello di... nel cambio non c'è magari, ma a livello di differenziali, di giunti omocinetici, come funziona quel discorso lì? Ecco.
Grazie mille Alberto, ascolti per radio.
Sì. Sì, corretto. Allora esiste ancora un elemento meccanico oggigiorno che è il differenziale, che permette quindi di modificare la velocità di una ruota all'interno della curva rispetto alla stessa ruota dello stesso asse all'esterno, e questo differenziale non è a secco, ma praticamente è sigillato, quindi l'ingrasso, diciamo, di questi ingranaggi dura per tutta la vita. Spesso sono addirittura montati in una posizione in cui non sono neanche raggiungibili, proprio perché sono dimensionati per tutta la vita. Altre componenti meccaniche non ce ne sono, che richiedono lubrificanti, e in futuro immaginiamo che ci possano essere anche delle soluzioni in cui ogni ruota abbia il suo motore elettrico, nel qual caso non c'è neanche più il differenziale.
Allora, un altro ascoltatore ci scrive: io sono un felice detentore di una Tesla da più di 3 anni, purtroppo le giornate fredde come queste non sono ideali per le batterie, sarebbe ora che la rete e le app per la gestione della ricarica siano uniformate, al momento ci si ritrova con decine di app, scusi, ho visto tutti i puntini esclamativi.
Sì, allora sono forse due temi questi. Allora, intanto l'inverno o la temperatura rigida, che influsso ha sull'autonomia sostanzialmente? Dato che la batteria è un oggetto elettrochimico, dipende per definizione dalla temperatura di esercizio, e gli accumulatori hanno una temperatura ideale che sta, diciamo, grosso modo tra i 20 e i 30 gradi. Se siamo molto al di sopra e molto al di sotto, le performance diminuiscono. Si aggiunge il fatto che d'inverno bisogna una fonte energetica per scaldare l'abitacolo. Nel caso del veicolo termico ho un'eccedenza di calore perché le nasture surrut, e quindi prendo il calore da lì per scaldare l'abitacolo. Invece nell'auto elettrica devo proprio scaricare una porzione di batteria per scaldare con una resistenza l'abitacolo, e quindi l'autonomia in inverno è sensibilmente inferiore. Questo è corretto e riguarda tutti i veicoli elettrici. Laddove c'è elettrochimica dipendiamo dalle batterie. Per le app un altro discorso: siamo nel libero mercato, quindi ci sono diverse possibilità, diversi concorrenti che provano ognuno a convincere con la propria soluzione. C'è ancora abbastanza caos, questo è corretto, però è anche vero che delle associazioni di tutela del consumatore eccetera fanno questi paragoni e suggeriscono anche dove si trovano delle soluzioni particolarmente idonee.
Certo che per quello che riguarda appunto il freddo bisogna evidentemente tener conto di dove si abita, insomma quanto si utilizza poi l'automobile eccetera, però visto che tra i paesi europei, insomma, in testa all'utilizzo delle auto elettriche c'è proprio la Norvegia, posso immaginare che le soluzioni ci sono.
Sì, difatti i paesi nordici, Norvegia in primis, già oggi ha una quota di mercato, quindi del venduto, che supera di gran lunga il 90% di auto elettriche. Ci sono tanti marchi che non offrono neanche più le versioni benzina o gasolio. Tra l'altro in entrata dicevi in Svizzera abbiamo il 30%, però il 30% è riferito al venduto annuale, non siamo ancora col parco circolante a quella cifra, siamo intorno al 2-3%, naturalmente aumenta di anno in anno proprio perché la quota di mercato aumenta. Questo 30% è un terzo in Svizzera di quello che abbiamo oggi in Norvegia, e chiaramente lì le temperature sono molto più rigide. Non è un problema la bassa temperatura, però influisce sull'autonomia.
Allora, qualcuno ci scrive: che bello vedere i postini del nostro paese Caslano muoversi con i mezzi elettrici. Poi ancora Zermatt insegna.
Sì, ma il postino è forse quello che tutti noi notiamo quotidianamente. Tra l'altro una ditta svizzera, la Kibbutz, che ha sviluppato questo prodotto e oggi lo esporta anche fuori dall'Europa, ma per le Poste svizzere questo è stato un grosso cambiamento proprio anche di mentalità, perché il postino è in contatto anche con la popolazione e oggi hanno 7.000 veicoli elettrici e hanno un enorme contributo, oltre che una funzione di esempio positivo per l'intera popolazione. Funziona.
Marco invece ci chiede perché sono poche quelle, intende, auto elettriche con carica bidirezionale. Innanzitutto diciamo magari cos'è la carica bidirezionale per chi non lo conosce.
Sì, la carica bidirezionale permette non solo di caricare un'auto dalla presa o dalla colonna di ricarica, ma anche di scaricarla e quindi di avere una seconda funzione grazie alla batteria molto grande tipicamente di un'auto elettrica, che è quella dell'accumulatore. Per che cosa? Per esempio per temporaneamente accumulare l'eccedenza di produzione fotovoltaica che tipicamente avviene a mezzogiorno per poi poterla consumare la sera senza transitare dalla rete e quindi senza pagare i contributi di rete. Quindi è un discorso proprio anche di ottimizzazione dell'autoconsumo di un proprio impianto fotovoltaico. E il motivo per cui non sono ancora molto diffuse è un motivo più che altro legato a dei protocolli di comunicazione, perché ricordiamo che i giapponesi, tutti i marchi, dopo il disastro di Fukushima, furono obbligati dal governo a introdurre la carica bidirezionale obbligatoria proprio per beneficiare di questa fonte di energia che permetteva telecomunicazioni, emergenze, eccetera. E negli Stati Uniti si sono messi d'accordo in gennaio di quest'anno su un protocollo che va bene per tutte le case automobilistiche. In Europa abbiamo ancora un po' di guerra commerciale tra un produttore e l'altro, però a partire da fine anno arriveranno anche i grossi marchi.
Allora, abbiamo nel frattempo raggiunto anche il nostro esperto divulgatore scientifico Luca Accomazzi. Buongiorno Luca.
Buongiorno Carlotta e buongiorno soprattutto agli ascoltatori.
Tra l'altro, possiamo dirlo, tu possiedi felicemente un'auto elettrica.
Sì, da un paio d'anni e, come diceva l'altro ospite, del quale sottoscrivo ogni singola parola che ha detto, è brevissimo, è veramente molto più comoda.
Quindi anche da divulgatore scientifico, informatico, esperto, insomma, ti sei immediatamente lasciato affascinare da questa tecnologia.
Sì, non solo, studiando poi come funziona veramente l'oggetto tecnologico, mi sono accorto del fatto che un sacco di obiezioni, un sacco di problemi che ci si fa prima di possedere un veicolo del genere, poi in realtà non sono fondati, non sono basati in una realtà concreta. C'è molta disinformazione, tra l'altro, che viene pagata dai grandi paesi produttori di petrolio, i quali hanno tutto l'interesse a ritardare il passaggio all'elettrico e quindi si sentono poi girare delle vere e proprie falsità.
Tipo?
Beh, tipo il fatto che è difficile trovare la colonnina libera perché la ricarica dell'auto elettrica richiede molto tempo e quindi sarebbero poche e sarebbero sempre occupate. Invece è vero il contrario. Se prendiamo l'ingombrante vicino di casa della Confederazione, l'Unione Europea, e sto prendendo in considerazione tutte le nazioni, anche la Grecia, l'Italia, il Portogallo, quelle meno ricche, il numero di punti di ricarica elettrici sono il quadruplo rispetto ai comuni distributori e sono quasi tutti vuoti. Perché? Perché chi ha un'auto elettrica tipicamente ricarica a casa, arriva a casa, infila la spina, riparte la mattina con la batteria al 100%, quindi i punti di ricarica servono pochissimo a chi ha un'auto elettrica, non è come per chi ha l'auto termica che deve passare ogni tanto dal distributore di benzina necessariamente.
Beh, diciamo che visto che in qualità di esperto ti sentiamo spesso per quello che sono computer, smartphone, eccetera, vorrei proprio lanciarti la palla dicendo che l'auto elettrica come nuova tecnologia, insomma, è stato un po' passare dall'auto termica, quindi quella col serbatoio, all'elettrica, oggi un po' è simile a quello che è stato il passaggio tra il telefono fisso e lo smartphone.
Proprio così, sì. E, da molti punti di vista sono due tecnologie differenti ma che fanno la stessa cosa e molte persone si pongono dei problemi che poi problemi non sono. Io mi ricordo quando venne lanciato il primo smartphone nel 2007, la gente si poneva delle domande che non sono di per sé sbagliate, no? Ma come, devo ricaricarlo tutti i giorni? Io adesso ho un telefono fisso che non devo ricaricare mai, oppure ho un cellulare di vecchia generazione, non smart, che ricarico una volta a settimana. È vero, c'è questa necessità con lo smartphone, ma oggi che tutti abbiamo uno smartphone in casa, veramente ci sentiamo limitati da questa caratteristica? No, semmai i problemi sono altri. E per non fare quelli che vogliono soltanto parlar bene, anche le auto elettriche hanno dei problemi, ma sono problemi diversi. Qual è il problema del cellulare? Che se voi andate a fare una vacanza di una settimana in Italia dovete stare un po' attenti a che cosa vi fanno pagare le telefonate, e se invece di andare in Italia andate in Albania a Durazzo, bellissimo posto, allora quel problema diventa veramente un problema molto grande. È la stessa cosa con l'auto elettrica: quando ricarichiamo a casa paghiamo pochissimi franchi e anche se l'auto ci è costata tanto, alla fine del ciclo di vita dell'auto, che è molto lungo, avremo speso di meno. Però se io vado a fare la ricarica nelle colonnine in Albania, che ci sono pure lì, ecco che mi fanno pagare veramente tanto di più, perché sanno che non c'è alternativa. È un po' come con le compagnie telefoniche.
Allora, visto che si è parlato tanto di batterie, di colonnine, di ricariche, ma visto che non tutti a casa, Marco Pifaretti, sono ancora molto istruiti su queste cose, vediamo proprio se uno sta pensando di passare all'auto elettrica, che cosa deve considerare, oltre ad informarsi di automobili, costi e quant'altro, deve proprio prevedere che cosa deve adottare a casa propria e se può farlo, soprattutto.
Soprattutto se può farlo, perché noi sappiamo che in Svizzera abbiamo una quota piuttosto elevata di persone che stanno in affitto o che vivono in proprietà per piani, e la legge svizzera prevede che ci sia unanimità nella decisione di dotare un garage esistente, una rimessa esistente, di infrastruttura di ricarica. Diverso il discorso per nuovi stabili, lì esiste una norma, la SIA 2060, che prevede, i progettisti dovrebbero saperlo e manco chiedersi cosa fare con i nuovi edifici, perché lì è obbligatorio equipaggiare col tubo vuoto ogni singolo posteggio. Però per gli edifici esistenti abbiamo questa problematica, e quindi bisogna partire piuttosto presto con l'informazione, con l'amministrazione, se hanno già previsto, se è possibile tecnicamente. Normalmente lì la risposta è positiva, perché c'è sempre in Svizzera la possibilità di richiedere un allacciamento anche se quello esistente non fosse sufficiente, c'è la possibilità di ingrandirlo, però la questione principale è proprio quella giuridica, quella di trovare un accordo. Mentre se si è proprietari di casa, lì il discorso è molto semplice, se bisogna semplicemente capire quale tipo di colonnina installare, in maniera che si possa caricare quotidianamente, tipicamente di notte o di giorno quando splende il sole ancora meglio, quando abbiamo una sovrapproduzione fotovoltaico, e quindi beneficiare di questo abbinamento fotovoltaico-autoelettrica, che sarebbe la cosa più sensata da fare.
Se si fa comunque un consumo normale, medio di chilometri, non è necessario ricaricare ogni giorno l'automobile però?
Per le medie svizzere, che sono intorno ai 30-40 km come media di uso di un'automobile, compreso sabato e domenica, le autonomie di 300-400 km significano matematicamente che le dobbiamo caricare una volta a settimana o magari due. Ecco, quindi nel caso in cui qualcuno non avesse la possibilità di installare una colonna di ricarica propria, magari abbinata a fotovoltaico, c'è comunque la possibilità di caricarla per esempio due volte a settimana al supermercato. Tutti i supermercati in Svizzera stanno dotandosi di colonnine di ricarica, proprio perché è un servizio che vogliono aggiungere per fidelizzare il cliente.
Ecco, ma quindi è immaginabile, appunto, se io non avessi il permesso nella mia PPP, oppure l'amministrazione del palazzo non mi desse l'approvazione, appunto, di prendermi questo rischio, caricare sempre nelle colonnine di ricarica al di fuori. Non rischio?
No, il supermercato è il caso tipico, ed è proprio tutte e quattro le catene grosse in Svizzera lo stanno facendo, proprio in maniera molto importante anche dal punto di vista numerico, cioè anche le filiali piccole, e non con una o due colonnine, ma proprio con praticamente una predominanza di posteggi equipaggiati nell'arco dei prossimi anni. Quindi avremo questa possibilità anche se a casa o a domicilio non possiamo. Poi c'è l'alternativa di caricare il posto di lavoro. Spesso le aziende, sempre più spesso, montano o installano i pannelli fotovoltaici. A mezzogiorno producono troppa energia, e quindi se è possibile, con un accordo che regolamenta anche i costi e la spartizione del beneficio economico, perché anche in quel caso si risparmia tra datore di lavoro e chi carica, ecco che il posto di lavoro è una seconda possibilità. Le colonne di ricarica rapida invece hanno un po' un altro scopo, che è proprio quello di prolungare l'autonomia. Se io vado a Napoli per forza con l'auto, non so perché dovrei andarci, perché con l'auto vado col treno, ma se ho un'esigenza che mi obbliga o voglio, ecco che col navigatore, se io parto da Lugano, nel momento in cui inserisco la destinazione già ricevo l'informazione che magari il sistema suggerisce di fermarsi 20 minuti a Roma, e questo basta poi per arrivare a Napoli. Quindi i caricatori rapidi sono per il transito, mentre le altre tre possibilità, a domicilio, presso i supermercati tipicamente e al posto di lavoro, permettono di avere l'uso quotidiano.
Quanto ci vuole a ricaricare una batteria appunto a casa, quindi con un caricatore normale, quanto invece in giro con quello rapido?
Per dare anche una cifra, un numero, sì, i caricatori tipici sono da 10 o 11 kW, tre fasi, quindi se prendiamo le batterie grosse, le più grosse che esistono oggi sono 100 kWh, e quindi 100 diviso 10 fa 10 ore. Ma questo capita solo se la batteria è vuotissima, zero, quando inizio, e poi deve essere pienissima alla fine. Normalmente le tipiche durate sono le 2, 3, 4 ore, perché la batteria non è mai completamente vuota, mentre per la carica rapida parliamo di un quarto d'ora, 20 minuti.
Ah, veramente velocissimo. Insomma.
Proprio per quello che si chiama rapida, è più onerosa perché il caricatore ha bisogno di un'elettronica di potenza, quindi di per sé è più simile come impianto tecnico a un erogatore di carburanti, è complicato ed è costoso, richiede un allacciamento alla rete che magari richiede addirittura l'installazione di una cabina di trasformazione apposita, lì dove abbiamo siti con magari una decina di caricatori rapidi, parliamo di 2, 3, 4 megawatt di potenza da allacciare, quindi ecco, l'investimento è oneroso. Però i calcoli da parte degli investitori privati vengono fatti su un ammortamento di 20 o 30 anni e quindi si lasciano finanziare già oggi con investimenti privati, ma il kilowattora è più oneroso che a casa.
E invece, giusto per avere un'idea, quanto costa all'utente una ricarica?
Nel caso estremo parliamo dei caricatori rapidi, che però, ripeto, utilizziamo solo in caso di trasferta, di trasferimento lungo, eccetera. Parliamo di magari 60, 50, 70 centesimi al kilowattora, che è molto, però, ripeto, li utilizziamo per estendere l'autonomia, mentre nei supermercati, per prendere l'esempio classico di fuori casa, parliamo magari di 40 centesimi e a casa parliamo di 20 o meno. Se ho un impianto fotovoltaico parliamo in certi casi anche di meno di 10 centesimi al kilowattora.
Che si traduce in una ricarica costa?
Costa la metà, un terzo rispetto alla benzina.
Non mi dice la cifra.
No, la cifra la posso dire, dipende dalle tariffe però, per sì. Cui la cifra se
circa
la dico
va da a...
diciamo dalla ricarica parziale da 2 a 5 franchi parziale, però dipende dall'automobile, dalla tariffa dell'azienda elettrica, dal momento in cui carico, quindi la cifra netta non esiste, esiste magari una media, ecco, però la gamma è veramente molto alta.
Luca Comazzi, è possibile anche gestire da remoto le ricariche, no? Io posso decidere, sono a casa, sto magari prima dormendo, poi faccio il telelavoro, lo faccio nel momento più propizio, quando c'è la tariffa appunto più favorevole, oppure all'ultimo momento prima di uscire di casa, così avrò l'autocarica a dovere.
Assolutamente sì, come diceva giustamente Pissaretti all'inizio della trasmissione, queste sono automobili che sono in realtà dei computer con le gomme sotto, e quindi tipicamente c'è un'app dalla quale si controlla tutto. L'automobile è abbastanza furba da andare a caricarsi nelle fasce orarie in cui c'è meno carico sulla rete, oppure il kilowattora mi costa di meno. E comunque io dall'app posso sempre dire delle cose del tipo: comincia a riscaldare l'abitacolo che parto tra mezz'ora, oppure programmo già da stasera che domani mattina l'automobile deve cominciare a scaldarsi perché è inverno alle 7 di mattina, perché io alle 7 e mezza voglio salire a bordo e voglio trovare tutto estremamente confortevole, e comunque la batteria al 100%, perché tra le 7 e le 7 e mezza l'automobile sarà ancora collegata alla presa di corrente.
Comunque, soprattutto mentre viaggio, ancora di più che sull'auto tradizionale, è importante avere questo computer di bordo che mi dà costantemente tutte le informazioni che vanno tenute sotto controllo, e poi mi dà una cartina, una mappa dove posso vedere anche tutti i punti di ricarica e devo fare i calcoli costantemente.
Sì, e ci pensa lui. All'inizio devo dire anch'io ero piuttosto nervoso, mamma mia, questa capacità ridotta di far chilometri, dopodiché ci si abitua, ma nel giro di giorni, nemmeno di settimane, e ci si fa anche il callo a cose che sono assolutamente innaturali per chi è stato sempre abituato a guidare a benzina. Per esempio, se io faccio una bella gita in montagna, quando arrivo in cima alla vetta e comincio la mia passeggiata, magari mi preoccupo perché vedo che la batteria è scesa di parecchio. Dopodiché, quando sono tornato in pianura, la batteria carica di nuovo, perché tutta quell'energia potenziale, tutta quell'energia che ho speso per trasportare le due tonnellate di automobili in cima al monte, li recupero scendendo. Cosa che ovviamente a un'auto a benzina è completamente impossibile.
Allora, sono arrivate tantissime domande. Io le leggo, faccio tutta la carrellata, vi prego di essere un po' brevi nelle risposte, così riusciamo magari a rispondere a tutti. Quanti anni di garanzia hanno le batterie, Marco Pifaretti?
8 anni tipico.
Vale la pena avere più di una batteria?
No, le auto hanno la batteria sufficiente, però si possono scegliere batterie di diversa grandezza nel momento dell'acquisto, come si possono scegliere nel vecchio mondo macchine con 4 cilindri, 6 o 8.
Rocco ci scrive: molti non dispongono di allacciamenti individuali per ricaricare il veicolo elettrico e devono fare affidamento alle colonnine in zone pubbliche. Questo lo reputo un disincentivo importante a non acquistare tale veicolo. Appunto, ha qualche consiglio per aggirare questo ostacolo? L'abbiamo più o meno detto, no? Che è possibile. Comunque.
Però forse buona notizia, in Parlamento a Berna ci sono delle iniziative parlamentari che chiedono di cambiare la norma che oggi prevede l'unanimità di chi per esempio è in proprietà per piani per decidere l'equipaggiamento di un'autorimessa con infrastruttura di ricarica, per copiare invece il sistema tedesco che dà un Recht auf Laden, cioè un diritto alla ricarica.
Ecco, una domanda molto particolare e interessante. Qualcuno ci chiede: ma è pericolosa la batteria in caso di incidente, come è capitato appunto una volta sul Monte Ceneri? Ricordo anch'io, una batteria aveva preso fuoco.
No, non era la batteria che ha preso fuoco, ma è dopo l'incidente fisico, l'impatto ha danneggiato la batteria e a quel punto è successo che dal punto di vista elettrico e chimico ci sono state delle fuoriuscite e un principio di incendio, però non è l'incendio la causa, l'incendio è la conseguenza.
Uh-huh. E comunque sono pericolose in caso di incidente, rispondendo all'ascoltatore.
Meno di un serbatoio di benzina.
Ecco.
Se posso, certo. Se posso aggiungere un dettaglio, le statistiche fatte sui paesi dove l'elettrico è più forte, come la Norvegia, ci dicono che statisticamente le auto elettriche finiscono dopo un grave incidente a incendiarsi in meno del 10% dei casi, uh-huh, rispetto a quelle col carburante tradizionale.
Poi ovviamente sono in parecchi a parlarci di prezzo, ci dicono certo sarà il futuro, però i prezzi sono ancora altissimi, le case automobilistiche devono lavorare in tal senso perché l'auto elettrica oggi non è per tutti.
Allora, come tutte le nuove tecnologie, si comincia dal premium, dal lusso, dallo sport, eccetera. Nel caso dell'automobile, i famosi modelli americani che hanno iniziato a essere prodotti in un certo volume erano inizialmente nell'alta gamma e oggi si può dire che nell'alta gamma il veicolo elettrico costa meno del rispettivo veicolo a benzina. Questo riguarda non solo quella casa americana, ma anche tutti i tipici produttori di auto di lusso. Questa parità di prezzi sta scendendo man mano e si presume che con l'aumento di quantitativi prodotti si arrivi alla parità di prezzo di acquisto, non solo di gestione, lì siamo già favorevoli, ma della vendita proprio anche per veicoli di piccoli urbani entro 2 o 3 anni.
Allora, in diversi ci parlano dei limiti della presenza di colonnine di ricarica, temono appunto la pianificazione per le lunghe distanze. Diciamo che si può comunque un po' rassicurare al giorno d'oggi. Mi dicevate, esistono addirittura paradossalmente più colonnine che esigenze, e soprattutto in caso di viaggio lungo, se una persona ha paura può addirittura prenotare la colonnina, corretto?
Esistono su certi gestori anche queste possibilità, però voglio proprio tranquillizzare anche le statistiche del TCS, lo dicono in modo chiaro, non ci sono questi grandi numeri dal punto di vista dei veicoli rimasti fermi, anzi bisogna cercarli con l'alternino nelle statistiche. Quindi l'auto stessa informa molto prima di essere vuota che sta arrivando al limite, che è il caso di ricaricare, ti suggerisce qual è la colonna, quindi deve essere veramente quasi farlo apposta per restare a piedi.
Barbara ci chiede: ma le auto elettriche vanno controllate a Camorino come gli altri veicoli?
Sì.
Ecco. E poi: possiedo una piccola auto del 1996 a benzina, inquino più io o un'auto elettrica, calcolando costruzione del nuovo veicolo, trasporto su nave, estrazione di materiali rari per batterie varie, eccetera eccetera. Inoltre, se avessimo belle e auto grosse elettriche, con cosa le ricaricheremmo? Carbone dalla Germania ci chiedono.
Allora, per la prima domanda esiste un sito presso il TCS molto interessante, permette a ogni ascoltatore di selezionare due o più veicoli e fare il paragone tra questi due veicoli, per esempio quello che diceva l'ascoltatrice, con un equivalente elettrico e vedere dopo quanti chilometri arrivo al pareggio e da lì via l'auto elettrica alla lunga è sempre migliore. Per la seconda domanda, con cosa carichiamo, la risposta rapida è quella col sole, perché il sole esiste in tutto il mondo, mentre non vedo il motivo per cui gli svizzeri devono andare avanti a mandare 1 miliardo di franchi ogni mese ai paesi produttori di petrolio. Il sole è più democratico, è pulito e non ci manda la fattura per i prossimi 2 miliardi di anni.
Qualche preoccupazione anche per quello che riguarda il fabbisogno di elettricità in Svizzera e soprattutto i costi che potrebbero fluttuare. Qualcuno ci chiede anche se sarà ancora sostenibile l'auto elettrica se dovessimo importare appunto elettricità prodotta da centrali a carbone o nucleari.
No, ma non è quello che andiamo a importare. Noi al massimo abbiamo un problema d'inverno perché abbiamo appunto meno fotovoltaico. A fine inverno i laghi d'accumulazione sono già vuoti e se non piove ancora ecco che abbiamo questa situazione in caso di un inverno particolarmente freddo, ma come abbiamo visto anche nell'inverno scorso non è successo. Quello che invece vorrei dire è che le auto elettriche hanno sempre per definizione una batteria a bordo e questo accumulatore può essere molto utile proprio per stoccare queste energie rinnovabili e trasportarle per esempio dall'eccedenza di mezzogiorno all'esigenza della sera proprio a livello decentralizzato di singola casa, singola abitazione, singola fabbrica. Quindi l'auto elettrica permetterà di guadagnare soldi perché fa la funzione della piccola diga anche quando è ferma.
Allora, qualcuno ci dice è un bel dire caricare le batterie nei supermercati, sulle autostrade eccetera, ma cosa si fa se trovi già molte auto che aspettano che si liberi il posto e soprattutto in estate sulle autostrade?
Ma francamente non mi è mai capitato di dover far coda, può esserci qualche foto su internet che fa vedere soprattutto situazioni in America dove in singoli giorni in cui si muove tutto il paese, ecco, questi accumuli ci sono. Però tornando alla ricarica in Svizzera, in Ticino, io direi guardiamo le possibilità molto concrete. Per esempio proprio oggi sul Touring, la rivista del TCS che viene distribuita oggi nelle case, la versione di aprile, la penultima pagina c'è una descrizione di un pacchetto completo dell'UPSA, quindi garagista ticinesi in collaborazione del TCS e altri partner, che permette di risolvere anche laddove non è evidente, anche laddove abbiamo una casa plurifamiliare con la gestione del carico elettronico, con la app per tutti gli utilizzatori e con la possibilità di caricare con sole. Ecco, tutto questo già oggi esiste, poi ci sono dei singoli casi in cui abbiamo delle difficoltà tecniche, ma sono veramente a minoranza.
Devo fare un'installazione di ricarica a casa mia, con che sezione di cavo devo uscire, ci chiede qualcuno?
Ma tipicamente sono i 16 ampere per 3 fasi per ottenere questi 11 kilowatt, per cui sostanzialmente è come lo stesso cavo, lo stesso diametro di rame che si utilizza per allacciare la cucina economica.
Allora, io ringrazio naturalmente tutti gli ascoltatori che hanno mandato le loro domande. Purtroppo non siamo riusciti a rispondere a tutti, lo faremo velocemente alla fine della trasmissione. Ringrazio ovviamente i nostri esperti, Marco Pifaretti che è esperto di mobilità elettrica e Luca Comazzi che è divulgatore scientifico, esperto appunto di tecnologie. Ricordo, vi faccio un piccolo spoiler, proprio oggi uscirà il nuovo numero del TCS dove viene dedicata un'intera pagina alla soluzione completa per la ricarica domestica del veicolo elettrico e viene presentato questo pacchetto completo di cui parlava Marco Pifaretti. Io ritornerò sull'argomento, vedo che ha suscitato davvero tanto interesse, vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.